comunque quello che dicevi prima. Sarà difficile, ma allegra. Tra l'altro c'è un mantra da ripetere che ci ha suggerito prima senza volerlo Monica Paish quando è entrata in studio. Non è venerdì.
Non è no, oggi no. Devo ricordarmi che è mercoledì, dice Monica.
È mercoledì. Non è venerdì perché c'è quella roba un po' strana che domani è festa, ti scombussola tutto quanto.
Sarà settimana scombussolata.
Però è bello comunque.
Però è bello perché poi oggi è venerdì, domani è sabato.
Ma poi?
E poi torna venerdì.
E poi venerdì.
Torna sabato, un po' tipo il giorno della marmotta.
Sì, ma meno da incubo.
Sì.
Però è vero, ha quella cosa lì, del tornare indietro e ripetere i propri errori finché non smetti di farli.
O anche lì non errori e diventi una persona
migliore. Che era un po' il senso di quel film lì, se non ricordo male.
Sì.
Cioè lui imparava a fare... imparava ad amare.
No, lui a forza di dire si annoiava e quindi è un po'.
No, ma poi impara ad amare, una roba
impara
del...
amare.
Non me lo
ricordo. Non me lo ricordo, neanche. Però me l'ha piaciuto.
Era carino.
Sì.
3316214013 per i vostri sms, questo è di tutto un po'. Oggi c'è la Gaia Grassi in studio che dice cose
e non vedo nessuno perché ho davanti solo Kesten.
Hai detto niente.
Però vi vedremo il 12 di giugno, pam, lo sparo subito.
Subito, sì, no, ma è giusto ricordarlo continuamente anche perché questi giorni lo stiamo facendo. E abbiamo corretto perché fino a ieri sul sito c'era scritto di tutto un po' live alle 16 con Giampiero Kesten e le co-conduttrici.
Invece i nostri nomi.
Ma sì, certo che ho messo i nomi.
Che carini che siete. Abbiamo un nome. Potevate mettere i numeri. La co-conduttrice del lunedì.
No,
se no, martedì.
Quelle lì.
Del mercoledì.
No, ma poi ieri è già partito un simpatico flame anche con gli ascoltatori. Tipo Giampiero Kesten e le ragazze Coccodè. Modi svilenti in cui la TV italiana. Le letterone.
Le letterone. Noi siamo le microfonine.
Le microfonine. Oddio mio, che roba bro, le radioline. Tu ci sei, ci sarete praticamente tutte in realtà.
Sì, mancherà soltanto la nostra mitica Erika che è...
Gliel'abbiamo chiesto comunque ieri,
Canada.
Se veniva.
Certo.
Ha detto di no.
Perché oltretutto si sarebbe dovuta pagare lei il volo,
certo.
Ovviamente.
Sì, per forza. E Zena in forse ovviamente.
Zena in forse perché magari a Napoli, magari arriva.
Magari surprise. Chi lo sa. Infatti io non avrò niente da dire. Siete tu, tutte, Bellati, la Simona Romaniello. Io vengo, dico ciao, fatto. E me ne vado.
Esatto.
Una roba così. Easy.
Easissimo. Ma la gente vuole vedere te.
Ma va.
Heading for the station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Woo-woo, woo-woo, jaboogie. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Take me right back to the track, Jack. Your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Woo-woo, woo-woo, jaboogie. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Take me right back to the track, Jack. Gonna settle down by the railroad track. Live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a-rollin' when it's ballin' a jack. For I just love the rhythm of the clickety-clack. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Woo-woo,
choo-choo boogie, choo-choo, choo-choo chiboogie. Take me right back to the track, Jack.
Louis Jordan con choo-choo chiboogie. Si chiama proprio così, choo-choo chiboogie.
Bello.
Bello, l'abbiamo scelta per il titolo. Track, Jack. Jack, take me back to the track. Portami al tre. È un po' la canzone dei Ferrovieri, questa, se vogliamo. E anche di Riccardo Burgazzi, dal momento che siamo collegati con lui. E con alle spalle sempre quello sfondo da libreria che mette lui per sembrare di essere al lavoro. Sembra vero, con dei raccoglitori, delle cose. Ciao Riccardo, bentornato.
Ciao Riccardo.
Ciao.
Ciao. Oggi non abbiamo un collegamento matriosca, nel senso che tu sei l'ospite, come è giusto che sia, peraltro.
Sì, esatto, oggi non potevo delegare.
Hai notato che Luca Cristiano ha portato a casa tutta una serie di encomi dopo le sue chiacchiere e vuoi brillare anche tu di luce tua, non riflessa.
Nonostante sì, la scelta era tra brillare di luce mia e fare amministrazione.
Hai scelto di brillare.
Come mai hai scelto di brillare?
Ho scelto di brillare.
Che poi brillare può anche vuol dire altro.
Sì, brillare invece... è una cosa che fanno spesso i minatori,
esatto,
con l'esclusivo.
Esatto, invece intendevi splendere? Luccicare o brillare?
Sì, solo,
perché ti senti
solo
esplosivo.
Gli occhi di Kesten,
Tu sei arrivato alla conclusione. Scusa, faccio il figo perché è un tema che ho trattato a Cose Molto Umane. A proposito di splendere, il passato participio, c'hai riflettuto su... Non sai qual è il passato participio?
Mi ero perso questa cosa che avete fatto, scusa.
No, niente, è una cosa che mi è venuta in mente adesso, proprio in mantinente, così.
Cioè il participio passato di splendere?
Sì, c'è una risposta. Ah. C'è una risposta.
Perché Kesten sarà splendido.
No. La risposta è che, allora, in teoria è uno di quei... di quelle forme verbali che mancano, semplicemente. But c'è un precedente, se non sbaglio, di quello stronzo di D'Annunzio, in cui lui stesso usa rispleso. Per cui da quello si deduce che spleso potrebbe esistere. Per quanto faccio oggettivamente
cagare.
Vabbè, ma
D'Annunzio si è inventato un botto di parole. Magari si è inventato
anche... era il copy di Mussolini. Per cui possiamo anche dire che in un certo senso ha inventato il fascismo in forma famosa e mediatica.
Vabbè, io mi sono laureata su D'Annunzio.
Brava, complimenti, sei fascista.
Certo, bravo.
Ma non è vero.
Vedo che tu invece su Di Tutto Un Po' sui luoghi comuni sei fortissimo.
No, io non ho, sono aperto, non ho pregiudizi, dopodiché sei fascista, per forza. No, a parte le cazzate, ciao Riccardo, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo della prima famosissima redazione, visto che la rubrica teoricamente è di editoria, della prima storica redazione di una casa editrice che ha detto: mandateci un sacco di manoscritti e noi capiamo quelli che vanno bene e quelli che vanno male.
Si parla di qualche anno fa, diciamo.
Esatto, qualche anno fa, ma di fatto è stato quello. Cioè, noi sappiamo che Gesù aveva un ottimo ufficio stampa, aveva investito parecchio in questo.
Lavora ancora oggi e non ha mai pagato una lira, diciamo.
Loro non hanno mai pagato a lui una riga sulle royalties,
esatto, cioè, esatto, di diritti.
Bisogna capire chi deve a chi che cosa e quanto.
Mm-mm. Lì mi sa che ci ha guadagnato di più la casa editrice dell'autore.
Penso anch'io.
E niente, allora l'argomento davvero che io volevo trattare sono due parole chiave, ma io non so se faremo in tempo, francamente, perché io volevo trattare di due argomenti assolutamente fuori dagli schemi, no, del libro, nel senso della Bibbia, cioè degli apocrifi, e nel senso dell'editoria, se facciamo in tempo, magari più tardi, dei libri che non esistono, cioè gli pseudo Bibbie.
Sembra interessante.
Però mi sa che faremo in tempo a parlare solo di apocrifi, perché è un argomento grossino.
Quindi si parla, sempre per rimanere in tema di diritti d'autore, si parla dei bootleg qua. I remix?
Sì, nel senso che la questione è proprio questa: capire come si sono formati, perché si è formato quel canone, è stato scelto quello e non altro. E stiamo parlando solo del Nuovo Testamento,
okay.
Nel senso che esistono gli apocrifi anche per il Vecchio Testamento, però il Concilio di Nicea si occupava delle cose da Gesù in poi, diciamo. Quindi canone, la parola canone deriva semplicemente dalla setta radice di canna, no? Che era uno strumento di misurazione.
Ok, quindi canone vuol dire a norma di base.
Esatto, a norma.
A norma. È omologato, TUV.
Omologato.
E l'apocrifo, ci sono diverse ipotesi, comunque lo si vede in relazione con la parola nascondere, dell'ebraico ganatz, e l'origine però non è che fossero appunto libri perché tenuti nascosti, perché probabilmente era quelle scritture esoteriche, diciamo ancora ritenute appunto preziose, che non venissero profanate, ecco, no? O rivelate. E poi solo dopo comincia a essere anche considerato sinonimo di falso, e qui si apre una questione: se gli apocrifi sono davvero dei falsi, non vanno tenuti in considerazione, oppure se tutto sommato c'è qualcosa di attendibile. E per tutta la tradizione successiva, perché appunto il Concilio di Nicea forma il canone, decide quelli che sono più attendibili e quelli che no, ma non c'è un disconoscimento, nessuno dice no, questi qua sono proibiti, non li getti di più. Semplicemente si capisce quelli che sono i più ispirati. E la cosa curiosa è il metodo, probabilmente quello che è stato usato poi dagli studiosi successivi, soprattutto dall'Ottocento in poi.
La famosa canna metaforica.
La stessa cosa, però al contrario, per capire come andavano a riprendersi, come hanno costruito, come si sono formati anche semplicemente i Vangeli. Chiaramente i Vangeli partono dal racconto di Gesù, degli Apostoli, ed è comunemente accettato che Gesù e gli Apostoli non avessero scritto nulla. Quindi però dopo l'anno 50, dopo Cristo, tra l'anno 50 e l'anno 100 già troviamo parecchi scritti.
Qualcuno che sbobina.
Ma io ho anche messo torno subito.
Magari no. Sono nati lì i primi programmi per sbobinare, quelle cose lì.
Ah, può essere. Scusami, comunque, i tonfi che si sentivano era qualcuno che cercava di abbattere l'ingresso?
Sì, sì, che provavano a entrare, vogliono i libri.
Vuoi aprire e servirli? Io metto un brano,
No, assolutamente no, stanno fuori. Quello scritto mi ha fatto anche perdere il filo.
Andate alla libreria Prospero, troverete un libraio amico disponibile che vi accoglierà.
Basta che non lo chiamate.
Esatto, basta che non andate quando è in diretta. E il filo, stavamo parlando di sbobinare, cioè del fatto
che qualcuno è andato a sbobinare, no? Che loro hanno parlato fino al 50, sì. Anzi no, fino al 33, uno. Gli altri fino al 50, poi dal 50 al 100 hanno sbobinato e hanno scritto, dicevi così.
Esatto, e tra le cose sbobinate bisogna distinguere tra le cose che Gesù ha detto e le cose che Gesù ha fatto, fondamentalmente, perché dal momento che nei primi anni la tradizione è passata di bocca in bocca, no, per via orale, si conserva meglio ciò che uno dice di ciò che uno fa, perché io posso andare banalmente al bar e raccontare ieri ero fuori, ho visto uno che ha fatto così e cosà, e le azioni me le posso insomma colorare un po' come voglio e raccontarle un po' come voglio, certo. Però quando poi dico e poi a un certo punto ha detto, due punti aperte le virgolette, stanno tutti attenti, perché certo, le parole sono più importanti, e quindi già i Vangeli diventano più attendibili quando Gesù parla e dice qualcosa, perché è molto più improbabile che coloro che tramandavano, no, appunto la tradizione, mentissero sulle parole riferite.
Però posso chiederti subito una cosa, ti interrompo come i tuoi acquirenti. Allora, se tu stai parlando di maggiore attenzione, quindi più pop il Vangelo, o di attendibilità? Perché in realtà uno si può inventare sia un discorso che un'azione.
No, no, maggior credibilità le hanno le parole.
Cioè, nel senso che non mentivano, questo era il...
Non
assodato che non mentivano.
Beh, mentissero. convenzionalmente, diciamo.
Convenzionalmente, se hai un uditorio che ti sta ascoltando e tu riferisci le parole di uno, tu vuoi sapere le parole precise che ha detto quello lì, quindi stanno tutti molto più attenti, sì. No? Oppure ti dicono, ah, ripeti un attimo che cosa ha detto, sì, vabbè, poi era vestito così e cos'ha, ma mi interessa di meno, però voglio sapere di preciso che cosa ha detto. Ecco, quindi probabilmente su quello che ha detto possiamo essere un po' più sicuri.
Aspetta, scrive, arriva un messaggio fortemente anticlericale che dice, perché date credito a delle notizie infondate, non uso esattamente questo termine, nessuno storico contemporaneo ha mai parlato di un uomo magico di... No, certo Mauro, non è questo il punto, stiamo cercando di spiegare qual è il punto di vista di chi segue queste cose qua, non è un punto di vista storico, tranquillo.
Sì, parlavamo di editoria, quindi si sta parlando editoria, dei Vangeli, esatto. In ambito di... Sì. Cioè, che come si può pensare
come sono stati divisi
o no a livello
il confronto
editoriale.
E anche il confronto tra testi, questo si fa ancora, nel senso che quando noi vogliamo ricostruire un testo, che so, medievale, no, prendiamo i vari manoscritti che, essendo scritti a mano, hanno tutti delle varianti nei testi e li confrontiamo. Avevamo fatto anche un incontro con questo qualche mese fa, e similmente anche quando uno ha a che fare con la Bibbia, ma proprio come dice l'ascoltatore, anche per capire qual è l'attendibilità, il lavoro che verosimilmente avevano fatto i vescovi riuniti nel Concilio di Trenta fu quello di andare a guardare quelli che dicevano la stessa cosa e quelli che dicevano tutt'altro, e quello fu una prima scrematura. Alla fine di libri ne hanno scelti 27 su i tanti possibili, no?
Okay.
E se noi ci fermiamo ai quattro Vangeli che conosciamo, tre sappiamo che sono simili, no? Vangeli sinottici cosiddetti, e uno è diverso invece, infatti viene da un'altra tradizione cosiddetta gnostica, che è quello di Giovanni. Allora, i tre Vangeli simili a loro volta hanno informazioni un po' diverse, e probabilmente bisogna supporre che, insomma, da dove gli venivano quelle informazioni simili in tutti e tre, cose che succedono in tutti e tre. Probabilmente l'ipotesi più accreditata è quella di due fonti: un proto Marco, cioè un Vangelo di Marco più antico di quello di Marco.
Ciao, sono proto Marco.
Di antichi, di scritti più antichi, ma da quale poi Marco ha elaborato meglio, e uno cosiddetto Q, che era una
come
lista.
Q? Come il libro di Luther Blissett? Q?
Esatto, sì.
Okay.
Q, che era una serie di cose che aveva detto, no, Gesù. Ora, il fatto che la situazione, già quando scriveva Luca, per dirne uno, fosse complicata, ce lo dice lui stesso, il primo verso del Vangelo di Luca, poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni, fin da principio divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche, eccetera, eccetera. Okay. Quindi vuol dire che, appunto, già giravano parecchie cose quando Luca scrive. E l'apocrifo che cosa fa? Scrive nello stesso
tutti
periodo.
Tutti cercavano di fare, cioè di prendere informazioni, perché avevano già capito che avrebbe fatto il botto quella pubblicazione lì, per cui tutti a dire la loro, in pratica. Certo.
E soprattutto abbiamo un sacco di informazioni che ci vengono da quella tradizione lì, che altrimenti non sapremmo. Cioè, noi dagli apocrifi sappiamo i nomi dei genitori di Maria, che sono Gioacchino ed Anna, e non lo sapremmo basandoci solo sul canone, no? Se fossero stati fatti sparire tutti, fossero stati proprio vietati, ma non sono mai stati proibiti.
Come mai sono stati fatti, cioè sono stati omessi i nomi? A chi davano?
Per la generale attendibilità del resto del testo, cioè si sono divisi sin da subito le opinioni. In Oriente erano un po' più abbonari all'inizio.
Ma
proprio
sì,
in
sarà vero, dai, sì.
Prendiamoli tutti. Poi invece in Occidente già anche Agostino, insomma, li guardava con un po' più di sospetto.
Ma in base a che cosa?
Nel pieno Medioevo, nel tardo Medioevo si attinge a piene mani a quella tradizione, anche perché è divertente. Cioè, da lì poi sappiamo della bue e l'asinello, lo sappiamo solo da lì, del fatto che i tre magi, i re magi non ci sono nei Vangeli, e anche i loro nomi. poi Disma e Gesta, i due ladroni che si chiamavano loro storia.
Veramente Disma? Ha un nome biblico?
Certo, è un ladrone Disma.
Veramente? Falla chiamare dopo.
Il fatto che il soldato che conficca la lancia si chiama Longino, anche quello ci viene dalla tradizione apocrifa. Insomma, sono tutte queste informazioni che di fatto noi sappiamo e le diamo per scontate. Beh, la più eclatante sono i re magi, chiaramente, e il bue e l'asinello, no? Tutti con quella, c'era quella politica che qualche anno fa diceva che lei era presepista, no? Queste cose qua. Lei magari è anche convinta di portare avanti i valori più autentici, e invece no, si basava sulla tradizione apocrifa. Ah. Vabbè, ma questo è per
dire. È interessante
questa
cosa. Non lo so. Quindi tu puoi andare, cioè, volendo, puoi andare da un prete e dirgli: togli questa roba, questo presepe non segue il Vangelo ufficiale.
E beh, se vuoi accettare solo appunto la versione canonica, teoricamente no, quello non
è la corrente puntacazzista, si chiama quella.
Guarda, nel mio presepe, quando facevo il presepe da piccola con i miei, nel mio c'era subito Gesù bambino e tutti i re magi e la stella cometa subito, da subito.
Ma io l'ho scoperto, non ho mai fatto presepe, però ho scoperto molto, molto dopo che in realtà si mette dopo il...
In realtà sì, però noi mettevamo sempre subito tutto e poi mia madre prendeva tristezza e il 24 toglieva tutto.
Ma secondo me è giusto, è giusto. Scusa, ti abbiamo interrotto con dei così...
degli aneddoti.
Degli aneddoti,
sì,
familiari. Però stavo pensando, è molto interessante che nell'italiano corrente si usi dire, e non solamente in italiano, anche in inglese mi viene in mente che si dice gospel, però si dice Vangelo per dire qualcosa che è...
Evangelo,
che è Evangelo, sicuramente quando comunque ci si basa su delle scritture che nel migliore dei casi sono...
Beh, ma quando tu dici Evangelo
non
è
storicamente accreditate.
È perché anche soltanto perché dici che tu dai, vuol dire che è in assoluto.
Sì. Originariamente vuol dire buona novella, no? Poi con il senso cristiano è proprio l'annuncio scritto.
Ah, quello vuol dire Evangelo?
E quindi sì, dopo diventa questo, è legato anche alla stessa radice di angelo, che è il messaggero.
Quindi potrebbe anche una circolare potrebbe essere Vangelo da un punto di vista etimologico.
Una velina,
per ti ho perso, perché
è una dichiarazione, un'annunciazione.
E se è buona novella, sì, se la circolare per dirti una roba brutta, vabbè, no. Apocalisse, non so. Comunque, per dire un esempio di cose simili che puoi trovare, allora dici vabbè dai, tutto sommato questi tre sono coerenti, e altri che ti dicono tutt'altro no. C'è la scena in cui durante la passione, no, che Gesù viene catturato e all'inizio gli apostoli cercano di difenderlo e uno recide l'orecchio di un servo.
Urca, allora, non si fa
Marco
così.
È infatti non ha porgiuto come passato prossimo, esatto, l'altra guancia. Marco dice solo che appunto uno dei seguaci recide l'orecchio a un servo. Luca ti dice che l'orecchio è il destro,
ok,
e Giovanni ti dice che è stato Pietro,
okay,
e questo servo si chiamava Malco.
Ok.
Malco,
sì. Mm. E quindi quello che è, se tutte queste cose sono plausibili, cioè vanno bene così. Il problema è che se uno aggiunge a questa storia una roba che c'ha solo lui e che dice che Pietro in quel momento volava, e allora a quel punto è stato probabilmente escluso.
Ah, ok. Senti, arriva un messaggio che ci dice qualcosa in più, che Q starebbe per quelle in tedesco, che però non so cosa vuol dire quelle in tedesco. E poi si chiede se Corrado Guzzanti ha preso spunto da questo per quello, ma non credo. O magari
e
sì.
più che per quello c'è un suo pezzo anche su questa roba qua, quando fa Padre Pizzarro.
Ah, beh, è un grande personaggio.
Ci siamo cavati meno peggio, dice.
Cioè?
E quando racconta appunto che quelli che abbiamo scelto, no, di Vangeli, perché dice certo, facevano fare delle cose inaudite. Poi senti, io allora chiudo anch'io con un aneddoto personale, che quando cominciavo a occuparmi di queste cose qua, durante proprio la triennale, avevo lavorato su un manoscritto che conteneva la vita, raccontava la vita di Maria, era un manoscritto tutto basato su testi apocrifi. E chiaramente dentro la vita di Maria c'è anche dentro tutta la vita di Gesù, perché lei nasce prima e muore dopo, quindi c'era un po' di tutto. E c'era anche l'episodio famoso di Gesù che fa gli uccellini con la terra, che poi racconta Dario Fo nel Mistero Buffo.
Ok, fa degli uccellini con la terra, certo.
Fa, esatto. No, che poi non era nel Mistero Buffo, comunque che c'è il famoso primo miracolo di Gesù bambino raccontato da Dario Fo. Quello su YouTube si trova, per chi non lo conoscesse. Comunque è molto divertente, e quello viene pure lui dalla tradizione apocrifa ed è raccontato pienamente in ogni dettaglio. E invece, senti, l'altra cosa che io volevo dire, accennare, sempre per stare su cose fantasiose o ai limiti o eccetera eccetera, sono gli pseudo Bibbia, che sono invece libri di pura fantasia, libri che o che non esistono, che sono così rari che ormai non si trovano più.
Ma comunque antichi o robe tipo Dianetics?
Può essere qualsiasi cosa. Ah, per esempio, okay, il secondo libro della Poetica di Aristotele, di Umberto Eco, che ha citato all'interno del Nome della Rosa, quello lì è un libro che non è mai esistito, se l'ha inventato perché è dedicato alla commedia. Allora, nel Nome della Rosa si fa dire appunto, no, che tutti stanno cercando, tutti i delitti sono attribuiti alla difesa del venerabile Jorge di questo libro, che, dove si racconta che Gesù rideva, e cioè che è plausibile, perché se Aristotele con la sua autorità dedica un libro al riso, allora è plausibile che. E poi altri libri di fantasia possono essere anche esempi molto più terra terra. Per esempio, c'è una scena di Fantozzi in cui il ragioniere rincorre un treno dove c'è la Serbelloni Mazzanti viene dal mare, no? che sta lì, e lui gli deve riportare un libro. Okay. Lei non ha finito di leggerlo, però vuole che questo schiavo glielo riporti, no? Lui rincorre il treno, si vede nella scena proprio Fantozzi che corre con un libro in mano, e sembra un'urania da quello che ha in mano, la voce fuori campo dice che si trattava di un giallo, e il cui titolo era L'albicocco al curaro. E la contessa si affaccia al finestrino, visto che lui non riesce a raggiungerla, gli grida: ma mi dica almeno l'assassino. E lui risponde: David Chesterton Jr. Guarda le ultime pagine e gli risponde così. Ecco, noi di questo libro null'altro sappiamo solo che non esiste questo libro, sappiamo il titolo, L'albicocco al curaro, sappiamo l'assassino.
Ma abbiamo una grande occasione per Prospero Editore.
Scrivila.
Scrivilo subito.
Scrivere l'albicocco, però quello non lo conosce nessuno. Sarebbe più interessante scrivere altre cose, ma l'hanno fatto. Cioè, per esempio, il Necronomicon è stato scritto.
Ah, bravo, è vero, il Necronomicon.
E insomma, altre prove così. Questi libri che non sono mai esistiti, intere biblioteche inventate, per esempio, pensa a Finzioni di Borges, sono libri di fantasia che potremmo forse, chissà, un giorno scrivere, o forse trovare, nulla lo vieta. Dubito che riusciremo a trovare il secondo libro della Poetica di Aristotele.
Però sarebbe interessante, sarebbe interessante.
E un lettore ci scrive un messaggio. Simone ci dice: non scordiamoci il Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago.
E invece un altro suggerisce un cognome per il servo Malco.
Ho riso tantissimo.
Ma mi ha bruciato il finale lui, perché era quello che conduce, che metteva insieme i due aneddoti. Che...
Ma non il cognome di Malco.
No, il cognome di Malco no, X. No.
Mix, esatto.
Sì.
Mix,
okay. Invece un altro dice, anche qua ho riso molto, gli hanno tagliato l'orecchio a Malco, da qui il termine malcapitato.
E io rido non molto. Male.
Bella,
non male.
Bravo, non si male. Firma, un nome che non riesco a leggere dalla carta.
Allora, invece X, quello che si firma X, che invece ti ha spoilerato il finale, è proprio quello del il Vangelo secondo Gesù
Simone,
Cristo.
Simone, X è lì.
Simone, ecco. Simone. Dici tutto.
No, basta, tutto qua.
Ciao, cioè. Quindi vai, Simone, se vuoi venire mercoledì prossimo.
Anche quello può essere, no, l'esercizio di inventarsene un altro di Vangelo.
Guarda, io invito le ascoltatrici e gli ascoltatori a farlo, peraltro, il Vangelo secondo Bo.
Scriviamo il Vangelo secondo Bo.
Ok. Senti, il 12 ci viene la festa di Radio Pop?
Certo.
Oh, che bello. Beh, quindi fai firma, copie, queste cose qua.
Lo dico anche agli amici.
Sì, ha detto già che fai i santini per comprare il, vendere il tuo libro.
Ah, grazie!
Mi ha fatto le cartoline col QR code.
Lo apprezzo moltissimo, sarà... che vergogna. Grazie, grazie mille. E niente, Riccardo, ti saluto, allora ti abbraccio e ci salutiamo che è finita la prima parte.
Ciao, ragazzi!
Ciao,
ciao!
Ciao! Ciao!
Noi torniamo fra poco!
Ciao!
Thank you very much for coming out this evening. Thank you, thank you, thank you. You're far too kind. Hold your applause. This is your song, not mine. Thank you, thank you, thank you. Please hold your applause. For I just applied logic. Keys, open doors. Now a balcony, opera. Black tux, binocular. Black lux, stop it. I shouldn't be so popular. Name keep popping up. Face keep popping up. On the tube, I'm just watching Pacquiao box him up. How would I know HBO would get a shot of us? Sitting so close that we almost got snot on us. Please don't bow in my presence. How am I a legend? I just got 10 number one albums, maybe now 11. More hits than an hour 11. That is no reason to treat me like I'm somehow from out of heaven. Heaven knows that I've made my mistakes. That God, what a guy, as I say my grace. Who would have thought by making birds migrate? For the winter, I'll be fly all summer, might I say. Thank you, thank you, thank you. You're far too kind. Hold your applause. This is your song, not mine. Thank you, thank you, thank you. You're far too kind. Do me a favor, don't do me no favors. I'll handle mine. Hold me, baby. We are really high tonight. We tip the waiter $100 to keep the ice cold, right? We the last ones to keep the wise guys cold alive. If I can't live by my word, then I'd much rather die. No, no, don't thank me, it's just how my suit is stitched. I'm cut from a different cloth, I'm just who the shoe fits. For the color of money like a Tom Cruise blitz. If I put eight balls in corners without using pool sticks. Beautiful music when champagne flutes click, eh. Beautiful women sipping through rouge lips, eh. Danger approaches, we're like, wait, who's this? Let us say you some trouble, son, what size suit you is? This way after the Ruger shoots through a few clips. You can lay in your casket just as you is. We appreciate the target practices. We'll be sure to send flower baskets, kid. Thank you, thank you, thank you. You're far too kind. Hold your applause. Song, not mine. Thank you, thank you, thank you. You're far too kind. Do me a favor, don't do me no favors. I'll handle mine. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. I was gonna do it with the flow, but they did it with the sales. I was gonna 9-11 them, but they didn't need the help. And they did a good job, them boys is talented as hell. So not only did they brick, they put a building up as well. They ran a plane into that building, and when that building fell, ran to the crash site with no mask and in hell. Toxins deep inside their lungs until both of them was failed. Blew a cloud out like an L into a jar and took a smell. Cause they heard the secondhand smoke kills. Niggas thought they was ill, found out they was ill. And it's like you know exactly how I wanted you to fail. Thank you, thank you, thank you. You're far too kind. Hold your applause. This is your song, not mine. Thank you, thank you, thank you. You're far too kind. Do me a favor, don't do me no favors. I'll handle mine. Really high, really, really high. No, really, really high, really high tonight. We are really high, really high tonight. We are really high, really high tonight.
Thank you, thank you. Da The Blueprint 3, Jay-Z.
Kiss the wife tonight for me.
Di questo disco di Jay-Z era famosa fondamentalmente Empire State of Mind, quella canzone dedicata a New York oppure a Cuneo, a seconda delle versioni. Questa è un po' meno così considerata, ma ci piace un sacco. 331-6214013 per i vostri sms oppure Telegram. Questa è la seconda parte di Tutto un Bo, sono le 17.05 minuti. E niente, sono arrivati un po' di messaggi sulla questione del Vangelo, che magari vi leggiamo. E ovviamente invitiamo di nuovo voi, ascoltatrici e ascoltatori, a scrivere la vostra versione del Vangelo. Sì. Però deve essere... non so se c'è un minimo di foliazione, cioè deve essere ponderosa oppure anche una cosa ambressa ambressa.
Deve essere una cosa ambressa ambressa. Quelle spontanee sono le più belle, no?
Sembri triste?
No!
No, non lo sei?
Sto leggendo.
Mm. stavi leggendo la battuta, il dead joke che è arrivato? La battuta da papà?
Sì.
Sapete perché fuori dal monastero c'era scritto vietato far rumore? Per non far entrare fracasso.
Oh.
Capito, fra?
Sì, l'ho capito.
Perché anche loro si chiamano fra, come i fra.
Oh, fra, bella fra.
Bella fra. Allora, oggi abbiamo... il tema è Canossa.
Il tema è Canossa, avremmo avuto un ospite, ma non ci sta rispondendo.
Non importa, noi parliamo di Canossa comunque, anche perché siccome siamo una radio, come dire, libera, ma non scacciata, abbiamo... organizzato il compleanno di una nostra amica comune proprio a Canossa, in modo che tu ci potessi andare, avessi la scusa per osservare Canossa.
Esattamente, auguri Valentina.
Auguri
Fedra.
Alla Vale, auguri alla Vale. Com'è andato il compleanno a Canossa, ma soprattutto com'è, dov'è, cos'è Canossa? Perché ce ne frega qualcosa?
Canossa, che un sacco di gente mi diceva: "Ma vai fino in Puglia".
Ma perché Canossa?
Ma perché c'è Canosa? C'è Canosa, in Puglia, esatto. Invece qua è Canossa e magari uno pensava che...
Io sai cosa? No. Io però mi hai fatto venire in mente una gaffe che faccio spesso con gli amici laghe.
Sì.
Che invece di dire... non mi ricordo. Adesso tra un po' te lo dico, eh. Tu vai avanti come se niente fosse. Sono un po'...
Sei un po'... Possiamo dire?
Sì, vai.
Possiamo dire. Allora, ragazzi, oggi è una puntata molto difficile perché Kester è un po' ubriaco.
Non sono ubriaco.
Nel senso, è alticcio. Perché? Perché oggi ha finito la scuola.
No, sono ubriaco, sì.
E quindi, dato che è l'ultimo giorno, eccetera, eccetera, hanno brindato col prosecco. E quindi è arrivato tutto qua un po' alticcio. E quindi è una puntata difficilissima.
Difficile, ma mica per voi.
Veramente difficile. Quindi aiutatemi, vi prego.
Allora... confondo sempre Mandello sull'Ario.
Mandello dell'Ario, dove c'è la sede della
Moto Guzzi.
Con Mandello, con quello in Sicilia, Mondello, con Mondello.
Esatto. Quindi andiamo a Mondello. Che cazzo.
Invece sai, io sempre una roba laghe, cosa faccio? No. Confondo Ravenna, che è sempre sullo stesso ramo di Mandello, quel ramo
Ravenna,
del lago di Como.
Ravenna.
Varenna.
Ah, ecco.
Esatto, okay, vedi? Bene. Confondo Varenna, che è sempre lì, dopo, molto dopo.
Molto,
ecco,
molto
però
dopo.
È sempre sì. sullo stesso lato del lago,
sponda lì.
Su quella sponda di destra, diciamo, guardando... il lago di fronte.
Con Ravenna.
E con Ravenna, vedi che anche adesso un po' da dislessica questa cosa Varenna-Ravenna.
Sì.
Invece la tua è un po' più da fesso, Mandello. Mandello.
Sì, lo è. Tra l'altro Varenna è molto carina, dove c'è un bellissimo imbarcadero.
C'è un bellissimo imbarcadero, poi c'è tutta quella strada degli innamorati che si va a fare un percorso dove si andava a limonare da giovani.
Non lo so, io non...
E io sì, andavo a limonare.
Da zona 13 dietro...
Perché andavo sempre ad Abbadia...
Andavo ad andare fino a là.
Andavo sempre ad Abbadia Lariana, come tu sai, caro il mio Kesten. Quindi erano quei luoghi, insomma, magici.
Varenna Esino. E tra l'altro c'è un altro posto lì da quelle parti, però sull'altra parte della sponda, che ha una spiaggia con un nome molto bello che adesso non mi ricordo, tra un po' te lo dico.
Ok.
Vai avanti.
Era bella anche l'isola Comacina, che è lì dall'altra parte. Sei mai stato all'isola Comacina? Esino ci dice Mauro.
Ah, Esino.
Bravo, grazie Mauro, che sei sempre presente.
Non Esino.
Ah, c'era un accento, sta diventando
Esino.
Anche che non vedo. Non Esino, perché tu hai detto Esino?
Non me lo so.
Ma Esino, vabbè ragazzi, ve l'ho detto che è ubriaco. Bella Badia Lariana, sì, molto bella.
Sono ignorante.
Mauro. Adesso io e Mauro ci attiamo da soli, volete andare avanti voi nella trasmissione?
No, ti prego.
Va bene. Quindi dov'è Canossa? Canossa è in provincia di Reggio Emilia. Ed è proprio alle appendici dell'Appennino, cioè lì inizia l'Appennino ed è tutto molto bello perché se tu vai c'è questa terrazza dove vedi i resti del castello di Canossa alla tua sinistra, sulla destra vedi invece dove iniziano gli Appennini e vedi tutti questi costoni di pietra bianca con intorno un po' di vegetazione, le ginestre, un po' di vegetazione così.
Sì.
Ed è molto bello perché capisci che lì sta iniziando l'Appennino, che poi dopo va avanti e ci arriva fino alla Basilicata, come tu sai, giusto?
Basta, è finito lo speciale su...
Questo è lo speciale su Canossa, perché lo storico non risponde.
E noi non sappiamo niente. Intanto mi è venuto... No, non è vero, adesso
andiamo avanti. No, non è vero, andiamo avanti.
Mi è venuta in mente la spiaggia che mi piace molto. C'è un paesino che si chiama Onno.
Sì. E c'è una gelateria molto buona.
E c'è una spiaggia che si chiama Onnolulu, che io apprezzo tanto. Onnolulu fa ridere.
Sì, è bellissimo. Bella,
solo che quella zona lì fa ombra presto. Perché
scusami,
fa ombra presto.
Ah sì, perché sto leggendo i messaggi, mi distraggo. Canossa Terre, giusto, brava, bravo Simone. E vino ottimo,
Il Lambrusco.
Il Lambrusco e il Cabernet, è vero. Posso confermare che il Lambrusco, che io non è un vino che amo molto, perché preferisco i vini fermi a quelli mossi, mi devo ricredere da un paio di anni che gravito in zona Reggio Emilia per lavoro o per divertimento, e il Lambrusco non è male.
È sempre solo mosso il Lambrusco, no?
Io lo conosco soltanto
spesso
mosso.
Mosso, credo.
Non so se qualche esperto ci vuole dire questa cosa. Io lo conosco soltanto mosso.
Io di vino un po' mi...
C'è il Barbera che c'è mosso o fermo, ah, forse, no? Quello lo sai, lui, la Barbera dell'Oltrepò Pavese è mossa, in Piemonte c'è più quello fermo, ma c'è anche quello mosso anche in Piemonte. Oh, vediamo cosa ci dice subito.
No, adesso ascoltiamo Che bellezza.
Bene.
Di Cimmaia. E di solito di Tim Maia, in particolare di questo disco, metto sempre O Caminho do Bem, che è il pezzo perfetto, ma anche questo spacca tutto. E sentire la natura. Ci Maya. Vabbè, insomma, Canossa bella?
Canossa bella, e si dice perché
ma ci andresti
si dice,
a vivere? No.
No, ma non ci andrei neanche, tipo andare a Canossa.
Perché?
Sai che si dice andare a Canossa, un modo per dire andare a pentirti o comunque l'umiliazione di Canossa.
Ah, non sapevo
l'umiliazione
nulla.
Di Canossa.
Ah, ma è proprio oggi...
È una cosa storica.
Abbiamo una puntata mistica
una puntata,
oggi.
No, ma no, ma mica è una cosa mistica. Era una, anzi, la cosa che mi aveva affascinato, questo Mario, nonostante non risponda al telefono, in realtà è uno storico ed è molto bravo, ha spiegato molto bene. Beh,
bravo
Canossa,
a farlo storico,
lo avevamo,
non a rispondere.
Non a rispondere. L'avevamo studiato un po' tutti, no? Storia medievale, chi ha fatto
sì,
storia medievale ha
certo.
Fatto così.
Sì.
E c'è uno storico, diciamo lo storico più importante del medievale, avevo che è Jacques Le Goff, che tu conoscerai,
sì, lo
che io ho studiato, vabbè,
uno,
ma che
uno famoso,
più di
uno
me,
famoso per non essere particolarmente così, insomma, abile. un
po' goff, no. Ma guarda, stai zitto oggi. Jacques Le Goff ha definito Matilde di Canossa come l'antisignana del femminismo.
Veramente?
Sì.
Ah, che figata.
Esatto, perché che cosa succede? Qual è l'episodio che è successo nel medievale che ha fatto nel medievo che ha fatto diventare
femminismo
Canossa,
medievale, me lo immagino abbastanza,
che ha fatto diventare nota Matilde. Praticamente cosa era successo? Il contesto è quello delle lotte per le investiture.
Okay.
Quindi c'erano tre protagonisti. C'era Papa Gregorio VII, Enrico IV, l'abate di Cluny, e poi c'era Matilde di Canossa. Che cosa succede? Succede che Enrico IV, che era l'imperatore, viene scomunicato da Papa Gregorio VII. Quindi viene scomunicato, e dato che voleva che gli venisse tolta la scomunica, perché sennò non poteva, sai che c'era all'epoca c'era il potere temporale, il potere
ecclesiale,
era tutto abbastanza mischiato, quindi voleva che gli venisse tolta questa scomunica, e quindi chiede a Matilde, che era una delle donne più potenti all'epoca, ed era difficile essere potenti
all'epoca, eri donna. Mica come adesso.
Esatto. È andato a chiedere l'intercessione da Matilde per poter arrivare a Papa Gregorio VII.
Tu che lo conosci, ma non è che mi puoi dare una mano, dirgli se mi toglie la scomunica?
Esattamente. Tieni presente che il mantra, visto che oggi si parla di mantra, all'epoca era il potere deriva da Dio ed è maschio.
Ah, così?
Questo qui era la frase, no?
Che non vuol dire un cazzo, ma comunque è sessista.
E certo, esattamente. Quindi Matilde invece in realtà era molto potente. Perché era molto potente? Perché aveva avuto ovviamente un matrimonio super con questo uomo molto potente, però è stata, in realtà non si era separata perché non c'era il divorzio all'epoca, però lei aveva, non viveva più col marito.
Ok, che già
quindi
era
non
già
c'era,
un gesto
sì,
forte.
Era proprio, tant'è che lui era rimasta a Canossa da sola, il marito era non so dove, e quindi già era una scelta molto forte quella di non vivere col marito. Oltretutto poi il marito è morto e tutti avevano pensato che fosse stata lei la mandante dell'uccisione, della morte del marito, cosa che invece non era.
Era molto
forte. Io sto facendo veramente, che se c'è qualche storico attaccato che sta ascoltando, sto facendo una roba che manco i promessi.
No, però per ora vai bene, perché non c'è
nemmeno io, esatto, facevano una rilettura così dei,
che avrebbero già scritto,
però c'è qualcuno che sta scrivendo, tu guarda, se qualcuno
Fabio dice, non solo era la donna più potente della sua epoca, era una delle persone più influenti di quella generazione, a prescindere dal genere.
Assolutamente sì. Quindi per questo motivo l'imperatore decide di rivolgersi a lei per chiedere un'intercessione, cosa che viene fatta perché lei intercede e quindi viene tolta la scomunica. Come fa? L'imperatore va a Canossa, quindi per quello andare a Canossa, rimane, era gennaio, tutto avviene tra il 25 e il 27 di gennaio del 1077.
Ok.
Va a Canossa, rimane fuori dalla porta del monastero per 3 giorni sotto una bufera di neve, spogliandosi delle vesti imperiali e tenendo soltanto un saio. Rimane lì fuori 3 giorni a digiuno, a piedi scalzi, a aspettare che Gregorio VII dica qualcosa, e alla fine Gregorio VII dice di sì.
Posso dire una cosa?
Viene tolta la scomunica. Sì.
Che da un punto di vista scientifico non regge?
Perché? Sarebbe morto
dopo
di stenti,
3 giorni
di fame.
A piedi nudi.
Ma magari andava tipo a dormire di notte, magari.
Sì, però ipotermia non ci mette un giorno.
Però non era scritto nessun Vangelo apocrifo questo, quindi magari è sbagliato. Magari Le Goff. No, non ha raccontato questa cosa Le Goff, ovviamente. Le Goff diceva l'importanza di Matilde. Ma Matilde poi era anche importante perché, per esempio, era stata lei tra, diciamo, gli aiutanti a far sì che venisse realizzata la prima università al mondo, che era appunto a Bologna, come tu sai, no?
Certo.
E ha reintrodotto il diritto romano, in cui le donne avevano gli stessi diritti degli uomini.
Ah, quindi questo sì che è importante.
Questo sì che è importante.
Alla voglia.
Eh sì, perché invece prima succedeva con i tedeschi, quando poi c'era già il diritto romano, poi con i tedeschi era stato
abolito
e avevano fatto sì che l'eredità andasse sempre e soltanto al figlio maschio, tant'è che se un imperatore o comunque una persona importante, influente, molto ricca avesse un'erede femmina, l'eredità passava al coniuge della donna, non rimaneva mai alla donna. Invece lei ha spinto affinché venisse reintrodotto il diritto romano.
Okay.
Quindi questo qua è quello che lei ha fatto, tant'è che ancora adesso è l'unica donna laica ad essere sepolta in San Pietro.
Veramente?
Sì.
Ah però.
Sì.
Forse non sapete che a Canossa si fanno i cotechini. Scrive qualcuno.
No.
Non lo sapevi neanche tu?
No, non lo sapevo.
Neanche io sapevo. Il Lambrusco è sempre mosso, anche se visto all'estero in versione rosato, che deve essere una fetenzia, niente.
Però Lorenzo dice: il mio più caro amico reggiano dice che c'è Lambro e Lambro. Lambro penso che sia un modo slang per dire Lambrusco e Lambrusco.
Lambro.
Si firma come Lorenzo Abbonato, grazie Lorenzo.
Grazie Lorenzo.
Ci sono lambruschi molto buoni, con abbinamento giusto, un vino non male. La mia socia, la Marianna, che nomino sempre, ma perché è la mia socia, insieme alla Carlotta, anche la Carlotta, però la Marianna, perché parlo di cibo spesso e Marianna è la nostra referente,
una cibista,
piace molto il lambrusco e fa sempre degli abbinamenti super.
Ah.
Quando andiamo a Bologna, lei prende sempre il lambrusco.
Il lambrusco. Noi abbiamo finito, cara Gaia, e quindi ce ne andiamo,
c'è
meniamo le tolle.
C'è un sacco di cose ancora da dire su... Ma vabbè, fa niente.
Comunque sembro più lucido io, te lo posso dire. Prima ti sei messo...
Io sono lucida, è soltanto che qua c'è una cornetta un po' strana e l'ho presa al contrario. Quella del telefono, ragazzi. L'ho presa, messa al contrario e James sta ancora ridendo.
Beh, per forza. Ma che da! Noi torniamo domani con una versione tutta bizzarra, in realtà, perché domani c'è il palinsesto domenicale. Ci sarà una sorta di The Best Of in un orario tipo 17.35 di tutto un bo'. E poi torniamo venerdì invece con la versione classique. Sai chi viene dal vivo venerdì?
Chi viene?
Magister Vic.
Oh no, fammelo fare anche un mercoledì.
Vabbè, ma viene anche venerdì. Facciamo
venerdì io sono via, amico. Ah, dopo Milano apposta per te.
Se ci te ne vive. No, non per me, per Vic.
Per Magister Vic potrei anche, ma non ci sono.
E allora fai come vuoi.
Ciao.
Ciao, a dopo domani. Un abbraccio da parte di Gian Piero Kesten
e da Gaia.
Ciao.
Changer l'histoire, elle part à la dérive, mais mon nom, le savoir et la sagesse sont à portée de main. Écoutez, observe, Maqueda est pérenne, belle et puissante, Salomon. Pour raviver les mémoires, exhumer les connaissances.